Buonasera, buon venerdì sera, bentrovati, bentornati alle nostre conversazioni sull'Iran. Cristina, attentissima, già pronta ancora durante la sigla. Benvenuta, bentornata a Tefe. Buonasera, a Tefe ti devo chiamare. Mi sono ricordato, questa cosa in diretta, è vero. Stiamo preparando una cosa, mi sono scordato, perdonami. Dina, buonasera. Allora, questa sera, Franco, anche buonasera. Siete già tantissimi. Laura, ciao, tutti quanti. Complimenti per la sigla. Anzi, guarda. Vi dirò di più, io rimando il conto alla rovescia perché il nostro amico Reza in quel momento non c'era e io ve lo faccio rivedere perché insomma voglio dire, non è che cade tutte le volte. Guardate che bel conto alla rovescia personalizzato per i nostri amici che avevamo preparato. Beh, insomma, è carino. Sì, infatti mi chiede Guglielmo, ma fai l'appello? Sì, in effetti alla fine sembra un po' l'appello. Tipo, buonasera Antonella, ciao Claudio, Melissa, buonasera zia Antonello, questo è il grido di battaglia. Rita, ciao Simin, eccetera, eccetera. Siamo veramente tanti. Allora, questa sera, lo sapete tutti, è la seconda parte della bellissima puntata di venerdì scorso con Davoud Abbassi, con Reza Tameri, che sono già collegati, che ci stanno aspettando. Allora, prima di farli entrare, questa sera c'è una novità perché ovviamente noi non ci basta mica le cose così, sempre fare la routine, noi cambiamo. E questa sera giochiamo, però giochiamo non con le solite cose indovinate, che queste cose intellettuali che insomma alla fine ci hanno stufato, no, un puro gioco di fortuna. Allora io faccio vedere adesso questo hashtag che è gioco con Diluz. Chi vuole giocare deve fare. Descrivere tra i commenti con l'hashtag gioco con Diluz. A un certo punto io dichiarerò chiuso il televoto, proprio come si fanno nei posti seri, e poi faremo una ruota della fortuna e chi uscirà uno solo, questa sera c'era un solo vincitore, vincerà una cosa e vincerà un libro, è questo libro qui, di dove dobbiamo, come dire, diffondere, promuovere la cultura persiana e mi sembra giusto cominciare con Rumi. Quindi, chi volesse giocare, cominci a commentare. Dovete commentare, lo faccio rivedere. Quindi, tra i commenti, gioco con Diluz. A un certo punto il gioco sarà chiuso. Diciamo che la prima mezz'ora, dopo la prima mezz'ora, non vale più. Per cui non vi prendo più poi. E però, chi vuole, ci sarà questa cosa. Cerchiamo di fare una cosa, insomma, pure un po' così divertente. Ma voi, ammazza che divertente. No, vabbè. Allora. Beh, è la prima, è Melissa, è sempre però veramente immancabile. Allora, una piccola precisazione rispetto alla scorsa volta. Qualcuno di voi ha detto: ma perché il professor Tameri, il dottor Tameri, parlava in inglese? Beh, a noi ci era sembrato un modo anche perché, tanto perché parla molto bene in inglese, ma per far capire che qualora qualcuno di voi si trovasse appunto in viaggio e volesse anche, come dire, usufruire dei suoi servizi, ma non parlasse il persiano, lui parla anche un ottimo inglese. Però questa sera parlerà persiano. Allora, cominciamo. Intanto, benissimo, Guglielmo, devi mettere l'hashtag, non valgono le virgolette. Faccio proprio il signor no. Si può sapere l'argomento? Di che cosa? Ciao a tutti, buonasera con le stelle e qualche scorpione. No, siamo ancora lontani da quella zona. Va bene, allora bando alle ciance. Bentornato il nostro Davoud.
Nome di Dio, il clemente, il misericordioso, colui che è bello e ama la bellezza. Buonasera a tutti, cari amici, sono contento di essere di nuovo con voi.
Ah, te felice del gioco. No, il gioco è semplicemente dovete scrivere l'hashtag e poi sarà un'estrazione. E chi il fortunato vincitore vincerà il libro, quello di Le poesie mistiche di Rumi. Tutto qua. Non, niente di intellettuale, è soltanto pura fortuna. Buonasera, Davoud. Gioco con Diluz, perfetto. Allora, diamo il benvenuto al nostro amico.
Certo, Reza, vediamo dov'è.
سلام، منم به نوبه
سلام.
خودم سلام عرض میکنم و امشب به زبان فارسی قراره
خب.
که اسطوره ها رو بیان کنم و آقای عباسی هم زحمت ترجمهشون رو به عهده دارم.
Allora, anche lui saluta tutti da parte sua e stasera parlerà in persiano, racconterà i miti persiani e il sottoscritto tradurrà per voi.
Bene. Cominciamo allora.
Benissimo, cominciamo. Oye, Tomeri, da Tomà, Shomo Hassi, Mshurukoni, Shomo Mitunin Holo, Favo Selon, Estotan, Tuloni, Amberi, Tava, Kodot, Mkosi, Tava, Pofkardi, Man, Tajan.
خب ما قراره که امشب در مورد اساطیر و اساطیر ایرانی، یعنی اساطیری که توی فلات ایران نه ایران کنونی قرار داشتن صحبت بکنیم.
Allora, stasera vogliamo parlare dei miti che riguardano, diciamo, i miti iranici che non corrispondono esattamente con l'Iran geografico di oggi. E niente, questo è quello di cui vogliamo raccontare.
البته خب وقتی میخوایم در مورد اسطوره های یک ملت صحبت بکنیم نمیشه که از تاریخ اون ملت جدا شد، یعنی ما باید بدونیم که با چه جنریشنی سر و کار داریم، با چه نسلی سر و کار داریم و این اسطوره ها از کجا میاد. البته امشب اصلا قرار نیست ما در مورد تاریخ صحبت بکنیم، ولی کمی باید بدونیم که این اسطوره ها از کجای تاریخ ایران وارد ادبیات میشن و وارد مرحله ظهور میشن.
In pratica la mitologia ha sempre qualcosa a che fare con la storia, quindi bisogna sempre sapere anche conoscere la generazione, la civiltà di cui stiamo raccontando i miti. Stasera non vogliamo parlare di storia, però dobbiamo fare una brevissima premessa per poter entrare proprio nel discorso vero e proprio.
حدود 12,000 سال قبل از میلاد مسیح اقوامی وارد آسیای غربی شدند و وارد فلات غربی تقریبا ایران شدند که ما به اونها میگفتیم سامی. سامی ها وارد ایران شدند، البته تا فلسطین، اسرائیل کنونی و اینها گسترش پیدا کردند، ولی توی ایران توی فلات غربی و توی زاگرس ساکن شدند.
Una prima cosa che dobbiamo spiegare è l'arrivo dei Semiti nelle zone dell'attuale Iran, dei popoli Semiti che praticamente sono arrivati fino alla zona ovest dell'Iran, sulle montagne degli Zagros, a partire, si dice, dal 12.000 avanti Cristo.
حدود 5,000 سال قبل از میلاد مسیح و هنگامی که تونستند سامی‌ها و مردمان دیگه‌ای که توی فلات ایران و آسیای غربی، حالا فقط هم ایران نه، ساکن بودند، تونستند فلز رو اختراع بکنن، اون موقع بود که رفتن به سمت بین‌النهرین، یعنی جایی که مزوپتامیا یا جایی که بین دو تا رود دجله و فرات قرار داره و اونجا پایه‌گذار یکی از کهن‌ترین و یکی از تأثیرگذارترین میشه گفت حکومت‌های تاریخ بشر رو قرار دادن، یعنی آشور و بابل و سومری ها البته، و تقریبا داستان ما از اونجا شروع میشه، تقریبا داستان ما از اونجا میشه گفت شکل میگیره. قبل از اون هم بوده، قبلا قطعا اساطیر توی همه اقوام بودن، یعنی اساطیر کنونی تقریبا از اون موقع شروع میشه، یعنی زمانی که توی ایران دولت ایلام بوده توی جنوب خوزستان و توی کشورهای همسایه هم دولت‌های بین‌النهرین رو داشتیم.
Tutto ciò prosegue fino al dintorni del 5000 avanti Cristo, quando nella Mesopotamia, la zona tra il Tigri e l'Eufrate, praticamente abbiamo la nascita delle prime grandi civiltà, i Sumeri, gli Assiri e i Babilonesi, e da lì possiamo dire che nascono i miti, i primi miti perlomeno che noi oggi conosciamo e che poi sono entrati a far parte anche dei miti iranici. Sicuramente, dice lui, c'era una mitologia anche prima, di cui però noi non siamo al corrente, quindi le prime cose che sappiamo sono di questi popoli.
ولی بیشتر ایرانی ها رو به نسلی میشناسند و شاید به نسلی صدا میکنند که به ماها میگن آریایی. اقوام آریایی اقوامی بودند که اولوش 2500 سال قبل از میلاد مسیح وارد فلات ایران شدند از روسیه یه قومی بودند، قوم بسیار بزرگی بودند که احتمالاً مجبور به مهاجرت میشن از اونجا. قبل از رسیدن فلات ایران دو تا دسته میشن، یه دستشون وارد ایران میشن و یک دسته میرن به دره سند توی هندوستان. یعنی اونها میشن هندی، ما میشیم ایرانی و کلن به آریایی ها میگن اقوام هندو ایرانی، چون یه قسمتمون تو هنده، یه قسمتمون تو ایرانه. و این پایه‌گذار تقریبا میشه گفت تمدنی میشه که امروزه از ایران میشناسیم، یعنی از زمان اخامنشیان به این طرف. و ما قراره که داستانمون رو تقریبا از اونجا شروع کنیم.
L'altro grande fatto che si verifica negli intorni del 2500 a.C. è l'arrivo nelle zone dell'altopiano iranico di quelli che vengono chiamati ariani, da zone dell'odierna Russia. Probabilmente erano costretti a migrare e una parte di loro arriva in Iran, un'altra parte si trasferisce verso la valle dell'Indo e l'odierna India, infatti vengono detti anche popoli indo-iranici, e praticamente anche loro danno un grande contributo ai miti di cui vi parleremo.
خب تاریخ کافیه، البته تاریخ فیلد تخصصی من نیست و قراره که ما امشب داستان تعریف کنیم، ما قراره امشب وارد اساطیر بشیم و قاعدتاً قراره از اون اول شروع کنیم، قراره از داستان آفرینش شروع کنیم، اعتقادی که ایرانیان داشتن به اینکه چه جوری اصلا آفرینش شروع میشه، از کجا شروع میشه.
Ecco, praticamente come possiamo dire che la nota storica è finita, ora stasera noi vi vogliamo far sognare raccontandovi delle storie, le storie con cui hanno iniziato a vivere praticamente i nostri antenati, gli iraniani. E la prima cosa a cui avevano pensato, la prima domanda che si ponevano era da dove siamo arrivati, no? Da dove ha origine l'universo, l'uomo, e quindi la questione della creazione. E quindi andiamo a vedere cosa pensavano gli antichi persiani della creazione. Tra l'altro, una parentesi che voglio aggiungere. Intanto, per chi non ci ha visti la settimana scorsa, il fatto che abbiamo parlato dell'attività dell'astroturismo in generale, in cosa consiste, del fatto che poi la città di Yazd è uno dei luoghi dove si svolge tale attività, che ci sono anche strutture, gli antichi caravanserragli che rendono, favoriscono questa attività, si trovano molte volte nei deserti, in zone buie, favorevoli, abbiamo fatto vedere anche dei video. E l'altra cosa che volevo dire tra parentesi è, magari qualcuno dirà perché poi andiamo a raccontare la mitologia, perché come abbiamo detto, poi tante delle costellazioni, delle stelle che si vedono appunto in questi giri, la loro esistenza è giustificata con questi antichi miti. Infatti la cosa che fa il signor Tamehri è ti fa vedere le stelle al telescopio, ti spiega le cose scientifiche, ma poi si parla anche dei miti, cosa dicevano i persiani di tale costellazione. Quindi è una cosa, diciamo, sempre nell'ambito della questione dell'osservazione delle stelle. Va bene, andiamo avanti.
خب قبل از اینکه هر چیزی وجود داشته باشه، تنها چیزی که وجود داشت زوروان بود. زوروان تنها بود، حتی زوروان خدای زمان هم هست، ولی اینجا تنها چیزیه که در اون بره از زمان وجود داشته، زمانی که زمان هم حتی وجود نداشته، فقط زوروان وجود داشته. زوروان تک تنها.
Cosa che troviamo sia nei testi mitologici e sia poi vedremo nei testi zoroastriani, no? Quindi la prima religione della Persia, è che quando nulla esisteva, c'era proprio il nulla assoluto, non esisteva il mondo, il creato, eccetera, secondo loro c'era una divinità che si chiamava Zorvan. Questo Zorvan era solo, non aveva nulla da fare, la noia mortale, e praticamente lui esisteva anche prima che esistesse il tempo stesso, quindi nel mondo del nulla c'era questo Zorvan.
Zorvan زوروان یک هزار سال رو به قربانی می‌ایسته برای اینکه صاحب پسری بشه که اون پسر زمین و آسمان و هر چیزی که بین دوتاس رو خلق میکنه. یک هزار سال به قربانی می‌ایسته و بعد از یک هزار سال شک میکنه که آیا اصلا کاری که من دارم میکنم درسته؟ آیا اصلا این قربانی که من دارم میدم کافیه؟ و در اون زمان اتفاق تقریبا ناگواری میفته.
Allora, dopo circa mille anni, diciamo, della sua vita, dopo tanto tempo, all'improvviso lui decide di avere un figlio, praticamente, dopo tantissimo tempo, no? E quindi, però, cioè, funzionava così, non si sa perché. Lui praticamente per mille anni deve soffrire, sto Zorvan solo, per poi avere un figlio. Dopo mille anni, all'improvviso però, gli viene un figlio che poi così era, chissà perché, questo figlio avrebbe dovuto creare i cieli e la terra e tutto ciò che c'era in mezzo, no? Però dopo mille anni che lui soffre per avere sto figlio, quindi all'improvviso gli viene un dubbio, dice, ma questa cosa del figlio non sarà uno sbaglio, non sarà un errore da parte mia? E quindi gli viene questo grande dubbio. Cosa fare?
خب تا کجاش رو شنیدیم آیا عباسی؟
بله
تا همون ادامه باید بدیم.
در همون ایشون زمانی که داشته به این فکر میکرده که آیا این قربانی کافیه یا نه، دو فرزند درون رحمش، حالا درون بدنش متولد میشه، یکی به خاطر اون قربانی و یکی به خاطر اون فکر شکالودی که توی ذهنش به وجود میاد. اون فرزندی که به خاطر قربانی به وجود میاد همون اهورامزدا یا سرور دانایی یا همون خدای یکتای دین
یه تیکش رو فکرم از دست داریم
جان؟
ما فکر کنم یه تیکش رو از دست داریم. تو اونجا گفتیم که شک کرد، بعد چی شد؟
خب بعد از اینکه شک میکنه، همون زمانی که شک میکنه، دو فرزند درون رحمش به وجود میاد. یکی به خاطر هزار سال قربانی که انجام داده و یکی به خاطر فکر شکالودش. یکی میشه اهورامزدا، سرور دانایی، همون خدای یکتای زرتشتی‌ها، و یکی هم اون فکر شکالود تبدیل میشه به اهریمن و اون شیطانی که توی دین زرتشت وجود داره و همه بدی‌ها از سمت اون میاد.
Allora all'improvviso nel suo ventre si vengono a formare due figli. Uno è Ahura Mazda, ossia il dio benevolo, o Sarvare Danai, che vuol dire il signore della sapienza, no? E invece per quel suo dubbio che gli era venuto, si viene a creare l'altro figlio, che è Ahriman, ossia Satana nella religione zoroastriana. E quindi ci sono questi due
فیلی. زوروان از اتفاقی که افتاده خب مطلع میشه و از اون جایی که میدونسته اهورامزدا به، حالا میشه گفت دهانه رحم، حالا به خروجی نزدیکتره، یک قسم یاد میکنه و قسم میخوره که هر کدوم از فرزندانش که زودتر به دنیا اومدن اون رو پادشاه کنه، یعنی هر فرزندی که زودتر به دنیا اومد پادشاه جهان یا کیهان بشه. اهورامزدا که با پدر در ارتباط بوده، ذهن پدر رو میتونسته بخونه، این رو میفهمه و جالبه که همین رو به داداشش اهریمن هم میگه، چرا نمیدونم. و همون لحظه که اهریمن میفهمه این رو، به هر نحوی بوده خودش رو میاد نزدیک کنه، مینه نمیتونه، به ناچار شکم پدر رو پاره میکنه و خودش رو میندازه بیرون که به عنوان نفر اول متولد بشه.
Allora, che cosa succede? Succede che quando Zorvan si accorge di questo pasticcio creato dal suo dubbio, no? Il fatto che ora c'è anche Satana, che è uno dei suoi figli, che sta per entrare, per uscire, lui praticamente cerca di risolvere la questione della successione, nel senso che dice che il signore del creato sarà quello dei due che riuscirà a uscire prima dal suo ventre, anche perché lui ha il sentore che quello buono, Aura Mazda, sia più vicino all'uscita, no?
Ah, ecco perché.
Infatti, sì. Però che cosa succede? E lui lo trasmette anche a sto Aura Mazda, gli dice: muovite che devi uscire, che diverrai tu il re del creato. Però questo Aura Mazda, che è un bonaccione, no? Dice questa cosa anche a suo fratello, no? Che sta lì dentro sempre. E quindi il fratello di Ahriman, che cosa fa? Non riuscendo a uscire dalla fessura, cioè, vabbè, lasciamo stare, non riuscendo a uscire di lì, rompe la panza del padre e esce prima lui per diventare re.
Bene. A proposito di regole del gioco, scusate, soltanto un secondo, perché sennò poi non è corretto, perché degli amici si sono collegati solo ora. A questo proposito io volevo ricordare il gioco che stiamo facendo questa sera. Allora, chi si fosse collegato da poco, questa sera facciamo un gioco a premi, anzi a premio uno. Chiunque abbia scriva tra i commenti con l'hashtag gioco con Dirus parteciperà a un sorteggio che avverrà verso la fine della puntata. Il vincitore riceverà un libro, e in questo libro c'è Le poesie mistiche di Rumi. Dovete scrivere hashtag gioco con Dirus, lo ripeto per chi non era collegato all'inizio della diretta, altrimenti a proposito di chi esce prima, poi di chi vince la gara, sarebbe stato un po' taroccato. Befarmoid.
خب در لحظه که این اتفاق میفته زوروان میفهمه که چه هرج و مرجی شد. البته بعدها تو این هرج و مرج، از این هرج و مرج ایرانی ها توی تمدنشون خیلی استفاده میکنن. حالا اگر که یه روزی ما در مورد نوروز ایرانی خواستیم حرف بزنیم، من اونجا اونو کامل باز میکنم که یک هرج و مرج اتفاق میفته، همون چیزی که ما در غرب بهش میگیم کیاس. کار نداریم. وقتی اهریمن زودتر متولد میشه و چشم پدر به اهریمن میفته، خب میفهمه که این پسر زشت بدبوه کریه اون چیزی نیست که من میخواستم، و میفهمه که خب این همون اهریمنه. بعد از اهریمن اهورامزدا دنیا روشن، زیبا، بلند بالا، و میفهمه که خب چیزی که توقع داشته و میخواسته که خلقت رو انجام بده پسر دومی است. از اونجایی که قسم یاد کرده بوده و نمیتونسته کاریش بکنه، به اهریمن میگه که خب تو 9000 سال قراره که بر این جهان حکومت کنی، ولی در این 9000 سال اهورامزدا، پسر روشن من، پسر بلند بالای من و مخلوقات خوبش که همون ما انسان‌ها باشیم، انسان‌های خوب، یعنی قرار نیست که توی این جنگ تو رو رها بکنند، و بعد از 9000 سال قراره که اهورامزدا سلطنت رو به دست بگیره و اونجوری که درسته چیز بکنه، حکومت بکنه.
Allora, quando esce fuori appunto Satana o Ahriman, no? Praticamente Zorvan vede questo figlio brutto, puzzolente, e allora capisce di aver fatto proprio una boiata, aver giurato di rendere re il primo figlio che esce. E tra l'altro Ahriman inizia a far danno, a creare quello che si chiama caos, no? Che poi noi ritroveremo anche nel discorso del Nowruz, il nuovo anno persiano. Quando vede questo, poi esce anche Aura Mazda e vede che il figlio bello, pieno di luce, il re della luce, altro nominativo, capisce che è lui. Lui ha giurato, quindi vede un po' come la può risolvere questa questione, e dice: vabbè, facciamo una cosa, io in realtà non ho giurato per sempre, attenzione, ho detto che tu sarai quello che esce per primo, re del creato, ma solo per 9000 anni, no?
Vabbè, allora.
Infatti la risolve un po' lì, Zorvan credo sia anche il primo politico della storia, no?
Certo.
Quindi praticamente dice... Quindi per i primi 9.000 anni sarai tu, Satana, a rimanere a dominare, però attenzione che in questi 9.000 anni non è che verrai lasciato in pace. C'è anche l'opposizione che sarebbe appunto Ahura Mazda. Lui e i suoi, le sue creature benevole, quindi gli uomini buoni, ti faranno praticamente, ti combatteranno, cercheranno di opporsi a te. E poi, tra l'altro, dopo 9.000 anni sarà lui il re. Quindi la mette su questo piano.
Sarà la staffetta che una volta negli anni 80, in Italia ci fu la staffetta tra Craxi e Demita, si erano messi d'accordo perché avrebbero governato metà legislatura per uno. Poi arrivati a metà, Craxi disse: ma quale staffetta d'Egitto? E quindi successe poi un solito, la solita crisi all'italiana. Insomma, vabbè. Così va il mondo. Prego, prego.
Tra l'altro è molto attuale. Mi hai dato tu l'assist. Crisi anche molto attuale comunque.
Vabbè. Sicuramente.
ویدیوی چیز دارید میخواید الان پخش بکنید اگر نه من برم سراغ بخش بعدی خلقت
اوکی ویدیو نداریم ولی خب میخواییم بحث چیز صحبت رو میخواییم جلو بریم حالا تا بعد
خب اینجوری بود که تقریبا دوتا میشه گفت نیروی خیر و شری که توی زرتشت ما بهش اعتقاد داریم به وجود میان یعنی یک نیروی خیر و یک نیروی شر برخلاف تقریبا میشه گفت که یونان باستان حداقل که انسان رو پرومتئوس خلق میکنه و به وجود میاره اینجا انسان رو خود اهورامزدا یعنی خدای یکتا خلق میکنه و نمیاد دو تام خلق بکنه میاد یه دونه خلق میکنه مردی به نام کیومرس یا گیو مرد
Poi abbiamo praticamente la questione della creazione dell'uomo, no? Al contrario dei miti greci in cui l'uomo viene creato da Prometeo, qui è Ahura Mazda, praticamente il dio unico. È vero che ci sono due presenze qua, però Ahriman è la forza del male, mentre Ahura Mazda è il dio unico ed è anche la forza benevola. Praticamente Ahura Mazda direttamente in persona crea Kiumars o Giumard, che è il primo essere umano, e non ne crea due, ne crea uno solo.
Kiumars وقتی که خلق میشه خب تنها بوده و اولین مخلوق اهورا مزدا است که به حرفهاش گوش میده. به بزرگی اهورا مزدا میشه گفت که تصدیق میکنه و بعد از اون هم میگه که اهورامزدا خالق یکتاست، آب و گیاهان و زمین و آسمان رو همشون رو آفریده و خب تقریبا به یه مدت زمان زیادی کیومرث زندگی میکنه تا زمانی که یک اتفاقی میفته توی جهان که بهش میگن نبرد کیهانی. خیلی بحثش حالا مفصله و الان نمیخوام اونو مطرح بکنم. کیومرث به دست اهریمن کشته میشه و جالبه که تقریبا یکی از باورهایی که ایرانی ها داشتن اینه که کیومرث نمیتونسته بمیره و مرگ از انگشت کوچکش وارد بدنش میشه و از اونجاست که همه یه نسل بشر مجبورن که بمیرن، یعنی همه همینجوری میمیرن. مرگ از انگشت کوچکش میشه.
کیومرث از پهلوی اهورامزدا در اومد، یه همچین چیزی.
پهلوی راست اهورامزدا متولد میشه. بله.
Allora, tra l'altro کیومرث era stato اهورامزدا aveva creato کیومرث prendendo qualcosa di sé, esattamente da una delle sue costole destre aveva fatto uscire کیومرث, quindi il primo uomo. کیومرث vive solo per tanto tempo sulla terra. Lui adora appunto Ahura Mazda, il suo creatore, testimonia che è l'unico dio che ha creato tutto quello che c'è, e si viene a creare però dopo tanto tempo una vera e propria guerra, diciamo, galattica tra Ahura Mazda e Ahriman, quindi la forza benevole, la forza del male, Satana, e in questa praticamente guerra tra le vittime, chiaramente se sono due loro l'unico uomo era Q Mars, e quindi la vittima è proprio questo povero primo uomo, Q Mars, ed è il bello che gli zoroastriani, infatti questa fa parte delle loro idee religiose, si dice che la morte entra praticamente da questo dito. Entra all'interno del corpo umano e che gli uomini altrimenti inizialmente erano, diciamo, invulnerabili. Quindi continuavano a pensare i zoroastriani che chiunque morisse, la morte entrasse proprio da lì, all'interno del suo essere.
A parte che Q Mars mi mire.
Oh, ragazzi, copritevelo, mi raccomando, non si sa mai. Magari hanno ragione.
Hai visto mai?
Vabbè.
Ma no,
Non
come
so.
fanno questo?
Sì, vabbè,
Artiche Q Mars mi mire and alla se mordanesh. As har kudom az a'zay badanesh anasuri ke insan baraye edame hayat niyaz dare ro به وجود میاد. مثلا از مغزش نقره به وجود میاد، از بازوهاش پولاد به وجود میاد و از جانش طلا به وجود میاد و این اعتقاد وجود داشت که انقدر که طلا واسه ما انسان ها ارزشمنده و واسهش جان میدیم چون طلا از جان کیومرث به وجود میاد. وقتی که کیومرث میمیره تخمه کیومرث یا نطفه کیومرث به زمین میره و زمین مسئول این میشه که کیومرث رو تخمه کیومرث رو در خودش نگه داره و اون رو پاک کنه. از دست اهریمن حداقل دور نگهش داره.
Ecco, praticamente ciò che avviene è che, cioè, la spiegazione che gli zoroastriani hanno per la presenza poi dei diversi, quelli che sono gli elementi, no, della tavola periodica, no? Pensano che ogni parte del corpo di Q Mars si sia trasformata in uno degli elementi, che ne so, da una parte del corpo si trasforma in ferro, un'altra parte si trasforma in rame. Indovina l'anima di Q Mars in cosa si trasforma? Si trasforma in oro. E quindi per questo gli zoroastriani spiegavano il fatto che l'oro sia così, diciamo,
Privilegiato.
di valore, cioè perché dice è proprio lo spirito del primo uomo, l'anima sua che aveva creato questo elemento tanto, tanto richiesto, tanto amato. Tra l'altro, sì, praticamente gli organi genitali, se così possiamo dire, di Q Mars vengono assorbiti dalla Terra che ha da Ura Mazda la missione di preservarli, di salvaguardarli, purificarli, da qui poi anche l'idea che la Terra purifica nella religione zoroastriana, purificarli e soprattutto salvaguardarli da questo Ahriman che ha ucciso Q Mars e vuole a tutti i costi distruggerlo. E quindi questa parte di Q Mars viene presa dalla Terra, purificata, ed da essa che cosa esce? Che cosa succede? Cimice?
و کیومرث میمیره. کیومرث میمیره و بعد از 40 سال باز خلقت به سراغ انسان ها میاد و این دفعه دو تا شاخه ریواس، ریواس واسه زرتشتی ها خیلی مقدسه، دو تا شاخه ریواس از زمین بیرون اینجوری تو هم میپیچه، اینجوری پیچان پیچان میاد بالا، در حدی که مشخص نبوده کدومش نره کدومش ماده، فقط مشخص بوده حالا یه نرگی و مادگی وجود داره. و بعد از گذشت چندین سال این دو تا هم جدا میشن، یکیشون میشه مشی، یکیشون میشه مشیانه. مش آقا بوده، مشیانه خانوم بوده.
Allora, che cosa succede? Praticamente dopo 40 anni avviene nuovamente una nuova creazione degli esseri umani, appunto da ciò che era rimasto da Q Mars che muore, sorgono due rabarbari, che il rabarbaro per gli zoroastriani era una pianta sacra, appunto. E da questi due, diciamo, cespuglietti, ognuno all'improvviso inizia ad assumere le sembianze di un essere umano. Quindi si formano due esseri umani, un uomo e una donna, che poi a un certo punto si staccano, no, dalla terra, quindi iniziano. E uno si chiama Mashie e l'altro si chiama Mashiané. Quindi Mashie è l'uomo e Mashiach è la donna, quindi una sorta di Adamo ed Eva in chiave zoroastriana o, non so, iranica preislamica.
Certo, io ricordo l'ultima chiamata per il gioco, perché magari ai 40, quando sarà il 40esimo minuto, chiudiamo, non ci si può più iscrivere. Chi vuole partecipare all'estrazione, ci sarà tra poco, deve scrivere nei commenti gioco con Dilus. Basta, ultima chiamata. Prego, بفرمایید.
خب اهورامزدا باز میاد سراغ مشی مشیانه و میگه که شما انسانید و من شما رو خلق کردم و به این قسم یاد بکنید که من خدای بزرگ هستم، من گیاه و زمین رو اینها رو آفریدم و اونها هم تکرار میکنن، ما تصدیق میکنیم که خب اهورامزدا خدای یکتاست و گیاه و آب و زمین و آسمان رو اون آفریده و خب خوشحال شاد خندان میشن. بعد از یک چند وقتی اهریمن میفهمه که خب یه اتفاقاتی افتاده که اون خبر نداشت و میاد به زمین، چون اهریمن در زیره، میاد به زمین و گول میزنه مشی و مشیانه را، همون اتفاقی که واسه آدم و حوا در ادیان بعد از اون میفته، یعنی اسلام و مسیحیت و اینها، گول میزنه. و حالا برخلاف اینکه اینجا دیگه گندم و سیب و اینا نداری، اینجا صرفاً مشی و مشیانه میگن که این اهورامزدا نبوده که اینها رو به وجود آورده، خلقت رو اهریمن انجام داده، ما تصدیق میکنیم که اهریمن بوده که ما و گیاه و زمین و اینها رو آفرید. و این میشه اولین دروغ بشر و چیزی که باعث طرد شدن مشی و مشیانه از درگاه الهی میشه. سیب و اینا نیست، از نظر زرتشتی ها بزرگترین گناه دروغه و این دروغه که باعث میشه این دوتا جدا بشن از حالا اون درگاه الهی.
Allora, Mashi e Mashiane praticamente si ritrovano, inizialmente sono un po', cioè non sanno chi sono, cosa devono fare. Arriva all'improvviso Aurammazda, si presenta a loro, dice: io sono Aurammazda, il vostro Dio, l'unico Dio, vi ho creato, giurate con me, attestate che sono io l'unico Dio e ho creato appunto le piante, la terra, l'acqua, il cielo, e loro ripetono e giurano praticamente e hanno una vita felice. Qui praticamente si verifica il peccato originale zoroastriano, che però è diverso da quello che poi troveremo nelle religioni successive, perché loro non vengono allontanati, diciamo, dalla corte divina per aver preso un frutto, una mela, non so, il grano o altre cose. Succede che dopo tanti anni, quando Ahriman si accorge della creazione di questi due, si reca da loro e li convince a mentire. E per questo è la religione zoroastriana e tra gli antichi persiani il peggiore peccato, il più grande peccato ed il primo peccato appunto della storia è appunto la menzogna. E tu ricorderai che noi raccontavamo sempre che erano molto sensibili a questa cosa. Erodoto racconta che i persiani iniziavano a dare l'addestrazione militare da 5 anni ai loro bambini, e oltre all'addestrazione militare gli insegnavano anche a non mentire, dire solo e comunque la verità. Tra l'altro anche sulle bellissime pareti di Persepoli, in questo luogo tanto caro a noi, ricorderai che la scritta famosa di Dario che diceva Dio, mi rifugio in te da 3 cose, dal nemico, dalla menzogna del nemico e dalla siccità. Quindi il fatto che praticamente è importante questa cosa. E allora per questa menzogna, qual è la menzogna che loro dicono? Convinti da Ahriman, dicono che è stato Ahriman a creare i cieli e la terra e tutto quello che c'è. E per questa, diciamo, menzogna sono soggetti all'ira divina e vengono allontanati dalla sua grazia, dalla sua benevolenza. E vediamo che succede.
نتیجه این کارشون این میشه که به مدت 50 سال، به غیر از اتفاقات دیگه که میفته واسه شون، به مدت 50 سال اینا اصلا نمیدونن باید بچه دار بشن. بعد از 50 سال حالا یه مورد عفو قرار میگیرن و اونها میفهمن که چجوری بچه دار بشن. به مدت 100 سال به مدت 50 سال دیگه 100 جفت نر و ماده ازشون بچه فرزند به وجود میاد که اینها جفت جفت با هم ازدواج میکنن. اینجا از اینجا بگی.
E quindi che cosa succede? Succede che loro, cioè per 50 anni, vengono abbandonati, trascorrono un periodo molto duro, e alla fine dei 50 anni vengono comunque perdonati da Ura Mazda, che insegna loro come procreare, e praticamente iniziano ad avere figli. Ad avere figli sempre, e i figli gli vengono sempre due, un maschio e una femmina. Quindi iniziano a dare al mondo 100 coppie di figli, e poi ogni volta questi figli, ogni coppia si sposano tra di loro e danno vita ad altri esseri umani. Se tu sei d'accordo, fermiamoci un attimo. Oi tu Amerie, tava coppi con i vari esseri, basi, già voeso, inciso, barmigardin, che poi varie dostano bene. Ci fermiamo un po' per sì,
vedete, per... ci sono anche domande dei nostri amici.
Esatto, domande, cose varie, facciamo anche la cosa delle termè e poi torniamo per apprendere la fine di questa prima parte della creazione. Allora,
ci sono domande, questo intanto che magari ci pensate, io sì? presento un po' i prossimi appuntamenti, così esatto. Usiamo anche questo momento. Noi oggi stiamo giocando, stiamo insomma ovviamente cercando di passare una serata piacevole. Domani ricorderemo una grande persona, ricorderemo Anna Van Zandt. Non la ricorderemo qui su questi canali, sui miei canali, ma su quelli dell'Istituto Culturale della Repubblica Islamica Iraniana a Roma. L'appuntamento è alle 18:30. Io ho avuto l'onore, direi veramente meritato, di moderare io questo ricordo, questo incontro. Ci saranno veramente tante persone da ascoltare che hanno conosciuto Anna, hanno lavorato con lei, ci sarà anche sua figlia e sarà un momento secondo me doveroso, ma noi ci impegniamo a ricordare Anna Van Zandt anche dopo, cioè continuando a leggere e studiare tutto quello che ci ha lasciato, che è enorme, è veramente una mole di studi e di libri e di testi veramente enormi. Quindi alle 18:30 trovate sui canali social l'Istituto Culturale, io lo condividerò comunque, ma appunto non sarà di rusa ad ospitarlo. Questo per quanto riguarda domani pomeriggio. Domenica sera invece parleremo di un'altra cosa. Domenica sera sarà un appuntamento, se vogliamo, anche un po' vivace, nel senso che con Giacomo Longhi e Michele Marelli, che io ho definito i McCartney Lennon dei traduttori italiani dal persiano, ci sarà questa discussione, questo confronto su questa serie TV Teheran, serie TV israeliana, che ricorderete qualche mese fa ha suscitato molte polemiche. Che cos'è? È una vera serie TV da seguire o è pura propaganda? Lo scopriremo insieme domenica sera alle 21. Quindi questa settimana abbiamo un appuntamento in più rispetto alle altre settimane. Poi annuncerò domenica gli appuntamenti della prossima settimana. Ora non so se ci siamo, vogliamo continuare o vogliamo fare il gioco. Se vogliamo invece finire la spiegazione, forse è meglio.
Dimmi, no, io volevo, se tu permetti, sempre per variare, parlarvi sempre, anche per magari qualcuno non ha seguito la
certo. scorsa,
di questa praticamente dell'arte delle termè, molto velocemente, che è praticamente una delle tipologie di tessuto, diciamo, molto, molto eccelso, molto raffinato, che è stato fatto in Iran a partire dal periodo Safavide. Proprio Shah Abbas è uno di quelli che ha dato forza a questa lavorazione e praticamente nel corso dei secoli poi è diventato qualcosa di fisso nelle case degli iraniani, veniva usato dalle nonne nostre per metterci dentro le cose per andare alle terme pubbliche, all'hammam, poi nelle case iraniane forse diciamo a questi anni o fino ad oggi viene usato soprattutto per imbandire la tavola delle 7S del Nowruz. Vi facciamo anche vedere qualcosa di questa, appunto, di queste termè, se io riesco a maneggiare.
Eccola qua.
Ciao Slobodanka, come stai? Ci stata con noi in Iran ormai in un'altra vita, mi sembra così lontano che
allora, me la comprai proprio gli AS, la conservo come una reliquia.
Ecco qua, vediamo ecco se qua. Io sono riuscito, tu dimmi se sono riuscito o no.
No, eccolo, eccolo.
Sì, ecco. Allora, le terme che poi hanno diverse misure, noi qua sul sito di Persia Viaggi, ora poi Antonello vi lascia anche il link, abbiamo eccolo messo diverse qua serie e come abbiamo detto anche la settimana scorsa, poi chi dice di aver conosciuto questa cosa per la prima volta attraverso il nostro sito e fa appunto un acquisto, il primo a fare l'acquisto, gli daremo un omaggio, una termè che ora facciamo anche vedere. Questa è una serie con 5 colori di seta che si chiama Salar, vedete il Paisley o il Bottegierré che è appunto il simbolo tradizionale persiano. Faccio vedere anche un'altra serie con 7 colori di seta, ad esempio, ecco qua, questa si chiama Cheshti o Ammattonelle. Vedete che è usato per fare la tavola delle 7S o del Noruz. E poi vi faccio vedere, l'altra volta abbiamo fatto vedere questa, che è la tovaglia con il disegno del mausoleo di Hafez a Shiraz. Vi facciamo vedere anche questa, che vedete che gli artisti di Yazd hanno preso ispirazione anche da fuori dall'Iran. Questo disegno qua, pensa, si chiama Hassan Sani o Hassan II. Secondo te perché?
Perché ovviamente era dedicato a quale quale Hassan?
No, è dedicato alla moschea di Hassan II che sta in Marocco. È una moschea molto famosa del Marocco, quindi un monumento, diciamo, del mondo islamico anche fuori dall'Iran. Va bene, io come si smonta sta cosa?
Lo tolgo io, non ti preoccupare. Eccolo qua.
Ecco qua, vabbè. Allora, ecco, faccio vedere la termè, 50 centimetri di diametro, modello tradizionale con la Bottegierré, che andrà in regalo a chi praticamente acquista qualcosa per primo e dice di aver conosciuto praticamente quest'arte attraverso il nostro programma. Tra l'altro la settimana scorsa signora Donatella è la persona, non dico cognome eccetera, signora Donatella a cui praticamente è andato questo regalo, lo riproponiamo per praticamente agevolare anche chi ci ha seguito. Allora, facciamo il tuo sorteggio?
Lo facciamo adesso? Va bene.
Lo facciamo adesso, dai.
Facciamolo adesso, su, siete pronti? Sì, siete emozionati, lo so. Allora, facciamo questo, condividiamo il nostro... guardate che bello, quindi, si fa tutto alla luce del sole, qui vedrete che... Mettiamo anzi a tutto schermo, qui ci sono tutti i nomi. Allora io adesso vado. Sono tanti, bravi, mi siete piaciuti. Controllate anche che ci siete tutti, vedete, ho messo tutti dall'inizio alla fine: Melissa, Antonella, Franco, c'è Cristina, tutti quanti.
Ma c'è da te il notaro a praticamente verificare che tu non stia
truccando?
Sì, è perché c'è sempre il notaio in questi
il notaro, momenti, il mastro notaro. La prossima puntata ci attrezzeremo, questo è più una cosa aum. Va bene, allora come si dice in persiano? C'è una cosa della fortuna, una formula propiziatoria?
Certo, si dice yo chance, yo airball.
Cioè una chance? No.
Io chance, io airball, che vorrebbe dire o fortuna e o fortuna di nuovo, i due termini per dire fortuna.
Vabbè, allora io vado, 1, 2, 3 e voilà.
Vince il libro Guglielmo Papa.
E bravo Guglielmo. ha vinto Guglielmo Papa, bene,
allora, che stava scrivendo la ruota
di Mike Buongiorno, alla fine ha vinto lui, vedi? Tanto è buongiorno, no buongiorno, no, scherzo. Ok, allora, il primo vincitore di questa fortunatissima serie che durerà anni nella storia del web italiano è Guglielmo Papa, quindi Guglielmo, complimenti. Vero, il cognome l'ho agevolato, questo sai, in Italia la Chiesa Cattolica conta ancora molto, sai, oltre Tevere qui conta tanto, come dicevo, vincerà questo libro, e comunque insomma è bello, spero che tu non lo abbia, comunque scrivi in privato, ovviamente scrivi poi su Messenger, mi mandi il tuo indirizzo e tutto quanto e poi ne parleremo. Complimenti, e lo rifaremo presto perché mi sembra che sia piaciuta questa cosa. Bene, adesso allora, torniamo a fare i seri.
Torniamo per apprendere la fine. Pessiero li può muovere a sbozzi, om una malambarnia, ni usciamo che smate poi ogni a malandosto, non lo peghi?
Cucciande forzatori.
Forzatori vude hashtag.
خب پس ما هم داستان جمشید و چیز میگیرم، فاکتور میگیرم فعلا، یه سر میریم تو آسمون. خب کاربرد اسطوره ها برای مردم باستان، به غیر از اینکه به هر حال اینها ایزدانشون بودن، مقدس بودن، واسهشون قربانی میکردن و از اونها توقع کمک داشتن، خیلی وقتها چیزهای جزئی دیگه هم بوده. بسیاری از ایزدان باستانی ایرانی داخل آسمان نماینده‌ای دارن، یعنی مثلا چیزی در آسمان شبانگاهی نشون دهنده اونهاست، نماینده اونهاست، نشان اونهاست.
Ecco, vi abbiamo raccontato questa storia e ricordiamoci che era un mondo in cui le divinità erano praticamente le sacralità per le persone, ciò in cui la gente credeva, ciò in cui la gente pretendeva di essere aiutata da queste divinità, e devo dire che loro pertanto trovavano un posto nel cielo per queste divinità, e per gli antichi persiani, per ogni divinità o comunque essere metafisico dell'ambito religioso, c'era un rappresentante, un segno nel cielo che dimostrasse appunto la presenza di questa divinità.
مثلا بهرام یا وهرام نمایندش توی آسمون سیاره مریخه که یک شیء سرخ رنگه، همونجوری که توی یونان مارس خدای جنگه، بهرام حتی خدای جنگ نیست، خدای پیروزیه، ولی یک خدای جنگاوره، قدیم قوی ترین خداست. از اون طرف ناهیده یا آناهیده که میشه گفت که حالا نماینده آب هاست در آسمان، و سیاره زهره یا سیاره ونوس نماینده اونه، و خب چیزهای allora, دیگه هم هستن.
Quindi avevamo ad esempio nel cielo Vahram che era una delle divinità, la divinità appunto della vittoria, rappresentata Vahram, il pianeta rappresentato dal pianeta Marte, un pianeta rossastro. E poi praticamente c'era Nahid o Anahid, che era la dea dell'acqua, rappresentata da Venere. Vale?
و مثلا شاید از همشون محبوبتر ستاره سیریوس یا همون شباهنگ ایرانی ها، که ایرانی ها بهشون گفتن تیشتر، الهه باران، و شاید یکی از مهمترین ستاره های آسمون بوده به خاطر حالا شرایط جغرافیایی که ما داشتیم، همیشه خدایان نباتی آبی واسه ایرانی ها خیلی مهم بودن به خاطر باران. تیشتر مثلا الهه باران بوده، که جالبه یک ستاره ایه که تو آسمان کمی آبی رنگه، یعنی یه جورای بلویشه.
E pensate che una stella divinità allo stesso tempo molto molto amata era la divinità che si chiamava Tishtar, o la divinità appunto della pioggia, considerando che l'Iran soffre di siccità, era molto amata questa divinità, e era rappresentata da Sirio, che tra l'altro non era casuale questa scelta, perché poi guardando Sirio al telescopio vediamo che è una delle stelle bluastre proprio nella scienza moderna, quindi Il fatto che fosse stato scelto come rappresentante, diciamo, della divinità della pioggia era un qualcosa di interessante da parte loro.
حالا ولی خب بیاین یکم از اون منبر شم فکری بیاین پایین یکم خودمون شبیه مردمان آن زمان بکنیم. آیا فقط این ایزدان واسه قربانی کردن بودن، واسه این بودن که بهشون کمک بکنن؟ این ایزدان یه چیز دیگه هم داشتن که خب ما توی همه دنیا داریم و اون بُعد استرولوژیکال اونهاست. ببینید در تمام تمدن‌های باستانی هر جا که نجوم وجود داره، استرونومی وجود داره، برادر ناتنیش یا حالا تنیش تنجیم هم وجود داره که استرولوژیه. همه اینها دیده استرولوژیکال داشتن. حالا چجوری الان بهتون میگم تو این چند دقیقه.
Allora, tra l'altro non è che queste stelle o rappresentanti delle divinità servissero solo per fargli sacrifici di animali quindi ottenere il loro favore e farsi aiutare. Oltre praticamente alla scienza dello studio delle stelle, o in arabo Nojum, c'era anche il Tanjim, che vorrebbe dire astrologia, quindi il fratello dell'astronomia era anche l'astrologia, quello che potevano dirci, diciamo, gli astri, avevano anche questo aspetto e c'era anche in Persia.
توی دربار همه شاهان گذشته یک منجم وجود داشته. منجم اونجا نمی بردن که واسه شون کار علمی انجام بده، که منجم ها خب یه جورای پیشگو بودن و این پیشگویی وقتی وارد سطح عوام میشه، حالا چیزی که امروزه مثلا ما بهش میگیم کفبینی، قدیمی ترها یه جور دیگه با آسمان انجامش میدادن. چند تا چیز مهم بوده، مثل آسمان لحظه تولد که با اون رو با ابزاری به نام استرلاب شبیه سازی میکنن که در لحظه ای که این فرد خاص متولد شده، چه ستارگان، سیارات و سوار فلکی توی آسمون بودن و حالتشون چجوری بوده، چه صورت فلکی در حال طلوع بوده، چه صورت فلکی در حال غروب بوده، مثلا فلان سیاره در کنار فلان بوده و ما. همه اینها از دید آنها و شاید هنوز خیلی از ماها تأثیر میذاشته روی حالا طالع و پیشگویی و اینها. و از اون طرف حالا به غیر از این که نشون میداده طرف چجوریه، به حالا فرد منجم کمک میکرده که پیشگویی انجام بده که آقا این جنگ قراره که خوب باشه، اون جنگ قراره که بد باشه. و تمام این ایزدانی که توی آسمان قرار دارن، هر کدومشون به نحوه قرار گرفتنشون توی آسمان اثرگذار بودن. بهرام خیلی وقتا خوب نبوده واسه یه طالب. زحل که همون کیهان یا ساترن باشه، خب نحسی طالعه، بهش میگن نحس اکبر. یا خود اهورامزدا بگین.
E quindi accadeva che nelle corti c'erano gli astronomi, che erano di solito anche bravi scienziati, ma loro non chiedevano di fare lavoro scientifico. I re chiedevano proprio servizi astrologici, nel senso di prevedere e poter dare delle indicazioni. Una cosa che facevano sempre per poter praticamente analizzare le persone attraverso l'astrolabio era simulare la condizione del cielo nel momento della nascita di quella persona e quindi capire quali costellazioni in quel momento si vedevano nel cielo, quali costellazioni stavano entrando, stavano per apparire nel cielo, quali stavano per scomparire. E quindi si aveva, che ne so, Luna, Urano nel Leone, cose del genere, e poi attraverso quello cercavano di capire e dare delle risposte. Ad esempio, un esempio che facciamo: se c'era Saturno in un cielo, portava una iella bestiale, era proprio la cosa peggiore. E infatti, quindi praticamente quello. C'erano proprio degli standard per poter fare delle previsioni.
خب البته بحث در مورد استرولوژی، حالا مخصوصا استرولوژی در فلات ایران که چه اتفاقاتی میفتده، خب خیلی وسیعه. من صرفا یه گذرایی گفتم که به هر حال در مورد اینها استرولوژی وجود داشت. من فکر کنم زمانم تموم شده. یک بحث تقریبا طولانیه که من صرفا یک گذری زدم بهش که بگیم چه اتفاقی میتونسته بیفته اون زمان.
Allora, un discorso molto lungo, chiaramente, però il tempo a nostra disposizione è quasi concluso, però lui ha voluto farci sapere di questa cosa, che era un discorso molto ampio nell'antica Persia, anche perché sai, in realtà, che gli italiani sono molto appassionati di ste cose, e quindi ci ha parlato anche di astrologia. Lui che è, perlomeno, questo è sicuro, l'astronomo più simpatico dell'Iran, ve lo assicuro.
Sicuramente, noi lo ringraziamo per il tempo.
Nei nostri programmi è sempre molto serio, ma è davvero molto gentile. Felimam, non avrei tomeri, ma finché diciamo avrei tomeri, Kushbarkur Karin va, Kushmashav Karin, Munajemi Irone, Heli Jeddi, e tu parla, ma è mobile, Heli Oda Volio.
قطعا اینو که خیلی به من لطف داشتین، دوستان خیلی بهتری از منم هستن و من صرفا افتخار آشنایی با شما رو داشتم که الان در خدمتتون هستم.
Allora, ci siamo scambiati il tarot, salve Alecchi Vari, lui ha ringraziato me, lo ringrazio, خیلی ممنون. Allora, a te la parola, Antonello.
No, allora a questo punto direi che ci siamo per salutare, ma la domanda è d'obbligo: dove andiamo venerdì prossimo da Wood?
Venerdì prossimo, se tu permetti, sei d'accordo, anche per non stare sempre a Yazd, ci spostiamo un po' più a nord e ritorniamo a Isfahan. Ritorniamo a Isfahan e per fare una puntata molto difficile dal punto di vista tecnico, alla quale però sto lavorando. Infatti faremo delle prove durante la settimana, in realtà riveliamolo agli amici che abbiamo fatto.
Ma sì, cioè, noi facciamo sempre questo teatrino, dove andiamo, in realtà sono mesi che lavoriamo per voi.
No, riveliamolo che abbiamo fatto diverse prove anche per avere una buona connessione con Yazd, no? Che non è tanto scontato questo.
No.
E ora stiamo facendo delle prove per avere una buona connessione con Isfahan, ma non Isfahan, un punto qualsiasi, una parte particolare. E vabbè, quindi se tutto va bene poi lo annunciamo, no? Non è che lo annunciamo poi non riusciamo a farlo, per non fare brutta figura.
Però sarà una cosa molto bella, diciamo, nelle nostre intenzioni è veramente una cosa molto molto bella. Tanto ecco, diamo questo saluto di questa amica, per me che studio astrologia da anni e lingua persiana all'università, questa diretta è stata davvero meravigliosa, sono troppo felice di aver partecipato. Ah, che bello, vedi? Noi siamo molto molto
contenti.
Siamo tutti felici, tra l'altro dovremmo prima o poi anche aprire una rubrica di astrologia. In cui tipo gemelli per te vedo sarebbe bello, però insomma. Allora, Maria Teresa che ci dice ci vediamo ai Isfahan, speriamo davvero. Cristina, grazie, bellissima serata. Allora, signore e signori, io direi che forse ci possiamo anche salutare. Che dite?
Credo che domande. Ringraziamo per essere stati con noi.
Francesco, buonasera e buon weekend a voi. Trasmissione sempre piacevole e godibile. Allora, io vi ricordo, grazie Francesco. Io ricordo il prossimo appuntamento con Conversazioni sull'Iran è per domenica sera alle 21. Benissimo, grazie a tutti. Ringraziamo Resa Tameri, ovviamente, per la sua disponibilità, la sua competenza. E ovviamente il nostro Davud Abbasi, come sempre.
Grazie a voi.
Domenica sera. Buona serata.
Ciao, che Dio vi protegga.